qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran convoca ambasciatore turco. Zarif avverte Erdogan per le poesie provocatorie. Iran giustiziato stamattina, Ruhollah Zam. Iran, l'Occidente smette di politicizzare la questione di armi chimiche. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 12 dicembre 2020. Amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento potete ascoltare la rubrica di oggi, cioè le meraviglie dell'Iran. Ed ora passiamo alle notizie. Il Ministero degli Esteri dell'Iran ha convocato l'ambasciatore della Turchia a Teheran per esprimere l'insoddisfazione del paese per le affermazioni intrusive del presidente turco Said Hatipzadeh, citato dall'agenzia Fars News. Ha fatto sapere venerdì che l'inviato turco a Teheran, Deria Ors, è stato convocato dal Ministero degli Esteri iraniano a seguito di osservazioni intrusive e inaccettabili fatte da Erdogan. L'ambasciatore turco in Iran è stato convocato per le dichiarazioni inaccettabili fatte dal signor Erdogan durante la visita a Baku, si legge nel comunicato del Ministero iraniano. Sempre ieri il ministro esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, in un post su Twitter, reagendo alle affermazioni provocatorie di Erdogan, ha scritto: «Il presidente Erdogan non è stato informato che la poesia che ha recitato per errore a Baku si riferiva alla separazione forzata delle aree del nord di Aras dalla madrepatria iraniana? Lui non si è reso conto che stava minando la sovranità della Repubblica dell'Azerbaigian? Nessuno può parlare del nostro amato Azerbaigian». In occasione della parata militare svoltasi ieri a Baku, Erdogan ha recitato una controversa poesia separatista relativa al fiume Aras che scorre lungo il confine. E stamattina è stato giustiziato Ruhollah Zameh, che si riteneva il leader dei disordini. Secondo l'Ireb, la condanna a morte di Zameh, che aveva svolto un ruolo importante nel provocare rivolte violente in Iran, era stata confermata dalla Corte Suprema, che ha ritenuto che i suoi capi di imputazione corrispondono all'accusa di corruzione sulla terra e quindi ha comminato la pena di morte. Zameh è stato uno strumento nelle mani di servizi di spionaggio stranieri, ha usato la sua pagina e il suo canale Telegram Ahmad News per diffondere informazioni false e per la cospirazione contro la sicurezza nazionale del paese. Lui faceva parte di una campagna di guerra psicologica contro l'Iran ed era sotto gli ordini delle autorità francesi. Ha agito anche con il supporto dei servizi di intelligence degli Stati Uniti e del regime sionista. Il rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, condannando qualsiasi uso di armi chimiche, ha esortato i paesi occidentali a non politicizzare questioni inerenti al divieto di tali armi. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, Majid Tahteravanchi, intervenendo venerdì alla seduta del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla Siria, ha detto: politicizzare le questioni inerenti al divieto delle armi chimiche danneggia la reputazione dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, quindi invitiamo l'Occidente a smettere di adottare gli approcci politicizzati al riguardo. L'inviato della Repubblica Islamica dell'Iran presso l'ONU ha inoltre reso noto: l'Iran è la principale vittima dell'uso delle armi chimiche, nella cui produzione i paesi occidentali hanno aiutato Saddam, l'ex dittatore dell'Iraq, e quando lui ha ampiamente usato queste armi contro gli iraniani e gli iracheni, non hanno intrapreso alcuna azione contro di questo dittatore. Il viceministro degli esteri siriano ha rivelato il ruolo dell'Occidente nel sostenere i terroristi e ha invitato l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche a non diventare uno strumento politico nelle mani degli occidentali. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, Bashar al-Jafari, rappresentante permanente della Siria presso le Nazioni Unite, intervenendo alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla questione delle armi chimiche in Siria, ha detto: la Siria ha rispettato tutti i suoi obblighi in seguito alla sua adesione alla Convenzione sulle armi chimiche nel 2013, quindi sottolineo la necessità di chiudere questo caso e di farlo uscire dal cerchio dei giochi politici e della disinformazione. I paesi occidentali, ha detto al-Jafari, in particolare gli Stati Uniti, hanno strumentalizzato questo caso per poter violare i loro obblighi, aggiungendo: la Siria non ha utilizzato armi chimiche ed è ancora impegnata a collaborare con OPCW e con il suo segretario tecnico e il team di valutazione per risolvere tutte le questioni in sospeso in modo che il caso possa essere chiuso il prima possibile. Kabul sotto attacco, è stata colpita stamattina da 7 razzi. Secondo l'agenzia iraniana Topnak, citando Sputnik, sabato mattina la città di Kabul è stata attaccata da 7 razzi, 2 hanno colpito le aree vicino all'aeroporto della città e secondo il Ministero degli Interni dell'Afghanistan l'attacco ha provocato la morte di una persona e un altro rimasto ferito. Finora nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. L'ufficio del procuratore generale e il comitato investigativo della Russia stanno esaminando la situazione relativa al possibile avvelenamento dell'oppositore russo Alexei Navalny, ma non possono aprire un procedimento penale in Russia per mancanza di materiali pertinenti. Lo ha dichiarato ieri il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i membri del Consiglio per i diritti umani del paese. Putin ha ricordato che la procura russa ha ripetutamente chiesto ai suoi partner stranieri di inviarle almeno una conclusione scritta ufficiale sui risultati delle sue indagini. Ha anche suggerito la possibilità di inviare esperti russi in paesi in cui ci sono specialisti, i cui affermano di aver trovato tracce di agenti velenosi nei test di Navalny. Nessuno ci invita, li invitiamo, non vengono, non forniscono materiale ufficiale, non danno materiale biologico, cosa possiamo fare? Secondo Putin, non solo nessuno consegna il materiale richiesto alla Russia, ma non può spiegare perché. Siamo pronti ad accettarli, venite con i materiali, mostrateci dove si trova questo Novichok, ha detto Putin. È chiaro che può essere qualsiasi cosa, abbiamo avuto casi di avvelenamento nella nostra storia recente, ma scopriamolo, mostrateci di cosa si tratta. Ma nessuno dà niente, ha sottolineato il presidente ricordando che Mosca vorrebbe indagare a fondo su questo caso. E alla luce della normalizzazione dei rapporti tra Marocco e il regime sionista, annuncio ieri dal presidente proprio americano Donald Trump e confermata dalle autorità marocchine, la Turchia ha riaffermato proprio la propria contrarietà a intrattenere relazioni con qualsiasi paese a danno della causa palestinese. Lo ha detto il ministro degli esteri di Ankara, Cavusoglu, citato dall'agenzia Nova, in una telefonata con l'omologo marocchino Nasser Bourita. Secondo una fonte diplomatica ripresa dai media turchi, il capo della diplomazia turca ha avuto inoltre una conversazione telefonica con l'omologo dell'Algeria, Sabri Boukadoum. Non sono noti ulteriori però dettagli sul colloquio. E Colombia e atti terroristici in Venezuela, un binomio che purtroppo viene confermato. Il vicepresidente con delega all'area economica e ministro del petrolio Tarek al-Assima ha denunciato l'arresto di due individui che intendevano far esplodere e distruggere la raffineria di El Palito con potenti esplosivi sotto la presunta protezione e sostegno del presidente colombiano Ivan Duque. A riportare la notizia sono vari media internazionali, tra cui Telesur e Russia Today. L'obiettivo di questo piano terroristico era quello di far esplodere e distruggere la nostra raffineria di El Palito attraverso l'uso di potenti esplosivi. Hanno anche cercato di sfruttare il gasdotto principale per il pomeriggio di benzina e altri prodotti, ha denunciato El Asia. Secondo quanto denunciato dal ministro venezuelano, l'intero piano è stato preparato in Colombia dai disertori della Forza Armata Nazionale Bolivariana, FAMB, che riceverebbe protezione e sostegno dal governo di Ivan Duque, che ha autorizzato direttamente questo attentato. El Sami ha inoltre reso noto che la Direction National di Intelligence della Colombia, così come la Direction di Investigation Criminal e Interpol, hanno facilitato il trasferimento e l'ingresso irregolare in Venezuela dei materiali e dei dispositivi per l'attuazione del piano terroristico sventato. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Embargo armi alla Turchia. UE cerca sostegno americano. I leader dell'Unione Europea che si sono riuniti a Bruxelles per un vertice in cui stanno discutendo di eventuali sanzioni contro la Turchia hanno in programma di affrontare la questione delle esortazioni di armi verso Ankara con gli alleati della NATO e con Washington. L'ha reso noto venerdì 11 dicembre la cancelleria tedesca Angela Merkel dopo che la Grecia continua ad insistere per imporre un embargo sulle armi contro il governo turco in risposta alle sue attività provocatorie nel Mediterraneo orientale. La Merkel ha parlato dopo un vertice in cui i 27 leader dell'Unione Europea hanno concordato di preparare una lista limitata di sanzioni contro la Turchia per via della controversia energetica con Grecia e Cipro. L'organo tuttavia ha rinviato a marzo le discussioni su eventuali mosse più complesse. Abbiamo parlato di come le questioni sulle esportazioni di armi debbano essere discusse all'interno della NATO. Abbiamo detto che vogliamo coordinare con la nuova amministrazione americana sulla Turchia, ha dichiarato la Merkel in conferenza stampa. Molti stati dell'Unione Europea sono anche membri della NATO. I commenti della Merkel hanno sottolineato una presa di posizione crescente dei paesi del blocco nei confronti della Turchia, inclusi molti di quelli che in passato si erano opposti all'introduzione di misure punitive contro Ankara. E quest'ultima fa parte dell'Alleanza Atlantica ed è uno degli stati candidati all'adesione all'Unione Europea, nonostante le sue procedure d'ingresso siano attualmente bloccate. Ciononostante, l'UE è diventata sempre più critica per quanto riguarda il coinvolgimento turco in Libia, l'acquisto del sistema missilistico russo S-400 e altre questioni critiche. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, giovedì 10 dicembre, gli Stati Uniti si sono già detti pronti a imporre sanzioni alla Turchia per l'acquisto di armi russe. Venerdì il Ministero degli Esteri turco ha condannato quello che ha definito un approccio parziale e illegale del vertice europeo sulla questione delle sanzioni. Il presidente Erdogan ha invitato i governi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea a smettere di essere influenzati dalle lobby antiturche, ma con un tono comunque conciliante ha affermato che tutti i problemi potranno ancora essere risolti attraverso il dialogo.
Iran, le meraviglie sconosciute.
Una delle meraviglie sconosciute dell'Iran è il mausoleo di Sheikh Shahabeddin Ahari, situato ad Adhar, città vicina a Tabriz, nella regione dell'Azerbaigian orientale, nel nord-ovest dell'Iran. Come abbiamo appena detto, per raggiungere questo luogo bisogna recarsi nella regione iraniana detta Azerbaigian Sharqi o Azerbaigian orientale. L'Azerbaigian orientale ricopre un'area di 26.254 km² ed è una delle regioni importanti e popolose dell'Iran. A nord confine con la Repubblica Caucasica dell'Azerbaigian e con la Repubblica Autonoma di Nakhchivan. Entrambi questi vicini, in un passato non molto lontano, ovvero circa due secoli fa, erano parte dell'Iran. A sud, l'Azerbaigian orientale confina con le regioni di Zanjan ed Azerbaigian occidentale, ad est con la regione di Ardebil. Dal punto di vista fisico, l'Azerbaigian orientale è parte dell'altopiano iranico e si trova tra la Mesopotamia ed il Mar Caspio ed è caratterizzata da monti, valli e pianure. Il monte Sahand, con 3.722 metri di altezza, è la massima cima di questa regione. L'Azerbaigian orientale ha anche altre montagne minori che creano panorami naturali molto graziosi. Numerosi fiumi scorrono nella regione e sorgono in essa soprattutto frutteti. L'allevamento è una pratica molto diffusa e favorita dagli ottimi pascoli esistenti. Ai piedi delle montagne sono frequenti anche le distese fiorite con diversi tipi di fiori che attraggono numerosi visitatori. L'Azerbaigian orientale in generale ha un clima fresco e temperato, ma se vogliamo essere più precisi, la parte occidentale e meridionale di questa regione viene influenzata dalle correnti d'aria mediterranee e da quelle provenienti dal Mar Nero. Ad est, invece, si fa sentire l'influenza delle correnti d'aria del Mar Caspio. A nord, poi, sono dominanti i sistemi provenienti dalla Siberia. Il fiume più importante dell'Azerbaigian orientale si chiama Aras e delinea il confine tra l'Iran e la Repubblica dell'Azerbaigian. Per via del suo clima favorevole, l'Azerbaigian orientale è tradizionalmente uno dei poli dell'agricoltura e dell'allevamento dell'Iran. Dopo aver raggiunto Tabriz, capoluogo dell'Azerbaigian orientale, bisogna recarsi in direzione della città di Ahar, che dista circa 100 km da Tabriz. In questa città si trova il mausoleo dello Sheikh Shahabuddin Ahari, gnostico e sufi del VI e VII secolo islamico, ossia del XIII e del XIV secolo cristiano. Lo splendido mausoleo costruito sulla sua tomba venne realizzato nel periodo safavide, probabilmente all'inizio del XVII secolo e sotto il regno di Abbas I. Il mausoleo comprende un khanqah o convento sufi, una moschea con gli divan, minaretti e diverse arcate. Come tutte le opere del periodo safavide, il logo è abbellito con le piastrelle in cui il blu è il color dominante e con le opere di calligrafia islamiche. Dal 1995 il mausoleo è stato trasformato nel Museo della Letteratura e dello Gnosticismo ed è l'unico museo di questo tipo in Iran. In esso è possibile osservare da vicino manoscritti preziosissimi del periodo safavide, e cioè di 4 secoli fa. So trovano manoscritti di opere di grandi letterati come Sadi e Molavi. Nel museo sono esposti anche tutta una serie di kashkul, asce, cappelli, che erano gli oggetti utilizzati dai sufi durante la vita comune. Uno dei reperti più spettacolari del museo è una pergamena lunga 360 cm e larga 50 cm sulla quale sono state scritte alcune sure del Corano. Il complesso, meta di visitatori, appassionati e pellegrini, è inserito in una cornice naturale graziosa. Insomma, se viaggiate in Iran, visitate il mausoleo dello Sheikh Shahabuddin Ahari nella regione dell'Azerbaigian orientale, è veramente una delle meraviglie sconosciute dell'Iran. Cari amici, vi ringraziamo per l'attenzione. Fino ad un'altra puntata e un'altra meraviglia sconosciuta, che Dio vi protegga.